Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Castlevania 2, Simon's Quest.
È tantissimo che non parliamo della serie di Castlevania, addirittura dall'episodio 20 che abbiamo dedicato al primissimo capitolo. Oggi parliamo di Simon's Quest, un seguito che ha fatto tantissimo parlare di sé. Ma prima ci tenevamo a annunciarvi una piccola novità che ha a che fare proprio con questo gioco, ovvero esiste adesso una traduzione italiana che ho gestito io insieme a Biscuit, che è un ragazzo finlandese che ha fatto una ROM hack abbastanza complessa per rendere questo gioco molto più interessante, molto più completo, diciamo, come era l'idea originale giapponese. Non so se sarà uscita già in questo periodo qua oppure c'è ancora un po' di tempo. Diciamo che la traduzione è completa, basta semplicemente finire di implementarla. Comunque, ad un certo punto troverete il link nella descrizione per poterla scaricare e provarla anche voi.
E la consiglio anch'io vivamente, visto i noti problemi che Simon's Quest ha avuto, soprattutto nella sua prima versione tradotta, come vedremo poi nel resto dell'episodio. Davvero un gran lavoro e recuperatevelo il prima possibile.
Enciclopedia dei videogiochi vive anche grazie al contributo da parte di tutti quanti i mecenate che ci offrono delle birre ogni mese. E quindi ringraziamo gli Easy Mode, Tevio, Ark, Vanak, Coach, Craven, Herschmidt, su quei 47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny e Bario, e in Normal Mode Rick Hunter e Growl. Grazie, grazie a tutti quanti. Cin cin, sediamoci a tavola e brindiamo con la birra. Trovate tutto su enciclopediadevideogiochi.it se volete darci una mano.
Ma oltre alla mano potete darci anche la vostra voce, perché sempre su enciclopediadevideogiochi.it avete i link da seguire per lasciarci i vostri messaggi vocali riguardo i vari episodi, i vari giochi che trattiamo, che loro stessi potranno essere inseriti a loro volta nell'episodio stesso, andando a arricchire ancora di più ogni pagina dell'enciclopedia.
Ciao a tutti, e mi ricordo bene quando giocai la prima volta a Simon's Quest, perché notai subito la differenza enorme che c'era fra il primo e il secondo capitolo di Castlevania. Una differenza importante perché il primo gioco è molto più lineare ed è un action platform, mentre il secondo acquisisce delle meccaniche da GDR, da gioco di ruolo, che lo portano a un livello interamente diverso. Ci sono la raccolta punti, le armi, insomma c'è comunque una grossa differenza molto evidente, e il gioco è molto più profondo da questo punto di vista. Inoltre, forse per la prima volta, non so se è successo magari anche in passato, ma per la prima volta la differenza fra la notte e il giorno non è solo un fattore estetico, ma in realtà cambia effettivamente le sorti del gioco, perché cambia anche il tipo di gameplay che si sta affrontando in quel momento. Quindi in un certo senso è stato il primo Castlevania un po' a rivoluzionare il genere, cosa che poi effettivamente si è mantenuta con molte variazioni. Quindi diciamo che poi c'è stata una deriva in quello che poi è diventato un genere a sé stante, che è il genere di Metroidvania, dove si è molto più pensato al backtracking e al risolvere dei puzzle, piuttosto che appunto a guadagnare punti, a fare esperienza, e magari allo stile GDR del parlare con dei personaggi e risolvere magari delle mini quest. Quindi ha acquisito questo nuovo livello, lo ha conservato nel tempo, perdendo qualcosa, migliorando e diciamo smussando certi lati che forse erano un po' troppo acerbi per i tempi, ma che davano già l'idea di qualcosa di importante all'orizzonte come cambiamento per il franchise. E quindi è un gioco che sicuramente va ricordato e sicuramente va citato e giocato almeno una volta nella vita.
E quindi ringraziamo i contenuti, noi vi ringraziamo anche per tutti i consigli che ci avete dato. Non ci avete consigliato Simon's Quest, ma tantissimi hanno consigliato Symphony of the Night, e noi consideriamo però Simon's Quest una specie di titolo propedeutico per capire meglio Symphony of the Night, e quindi insomma oggi trattiamo questo gioco in modo che in un futuro andremo a fare quell'episodio là sicuramente.
E adesso prendiamo le nostre razioni di aglio e lucidiamo bene le nostre fruste per combattere il male ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Castlevania 2 Simon's Quest, un gioco del 1987 sviluppato e pubblicato dalla storica e indimenticabile Konami, ed è uscito inizialmente per Famicom Disk System e poi ovviamente per la versione occidentale per Nintendo Entertainment System, il primo Nintendo, il primo NES. È un platform di base, ma come già anticipato da Ace, questo gioco, che come è successo ad altri giochi di quegli anni, essendo un seguito di un gioco leggendario per questa console, decidono di stravolgere le cose andando a utilizzare delle idee innovative per cambiare appunto l'esperienza di gioco. Quindi Simon's Quest non è effettivamente solamente un platform, ma comincia a avere anche delle caratteristiche di gioco di ruolo, di RPG.
Una cosa strana che succede nelle trilogie sul primo Nintendo è che il secondo gioco è molto diverso dagli altri. Lo vedremo con Fire Emblem, lo vedremo con Zelda anche, che non è una trilogia su NES, ma sicuramente il secondo è molto diverso dal primo titolo. E succede anche con Simon's Quest. Diciamo che non c'è voglia di adagiarsi sugli allori con i seguiti, e questo è una cosa che viene fuori proprio dallo stesso Hitoshi Akamatsu, direttore dei primi tre Castlevania appunto su NES, e che qui nelle interviste ha sempre citato un gioco che cita è Maze of Gallius o Nightmare 2 con la K iniziale, non con la N, come ispirazione, piuttosto che Metroid, che solitamente è quello che è un titolo un po' più famoso con una mappa estesa, una situazione non lineare come ispirazione. Diciamo che c'è qualcosa di Metroid indirettamente in questo titolo, e ovviamente l'ottica moderna è quella di associare Metroid a Castlevania nelle famose Metroidvania. Sono qua le origini che poi verranno codificate al meglio in Symphony of the Night qualche anno più avanti, e che qua insomma mostrano le prime caratteristiche interessanti.
Simon's Quest è forse il gioco più famoso per l'introduzione di questo iniziale stile che poi sarà chiamato Metroidvania, però un primo prototipo, se vogliamo chiamarlo, di questo sistema di gioco è la versione di Castlevania per MSX2 chiamato Vampire Killer, che introduceva, prendendo il primo gioco, l'originale, introducendo i primi elementi RPG in modo che poi siano stati presi per questo secondo capitolo. Quindi possiamo vedere già l'evoluzione, questo Castlevania 1.5, se vogliamo chiamarlo così. Un altro punto fondamentale, punto di forza della serie di Castlevania, e in questo caso in Simon's Quest non poteva mancare, era ovviamente sicuramente l'ottimo comparto audio, l'ottima musica e gli ottimi temi musicali che compongono la colonna sonora, come avrete già sentito poco fa. Il compositore Keiichi Matsubara sforna dei titoli indimenticabili, tra cui Bloody Tears, che è forse il tema più famoso di questo secondo capitolo e che incorpora sempre di più questo stile gotico, un po' horror e un po' fantasy, effettivamente, nell'ambientazione di Simon's Quest.
Essendo un puzzle platformer con elementi RPG, i sistemi cambiano molto dal gioco precedente. Inizialmente, ad esempio, gli oggetti che puoi prendere all'interno del gioco in questo titolo li vai a comprare, che è una cosa molto molto diversa da quello che è successo nel primo Castlevania. E quindi la funzione dei cuori, che sono di tre taglie, quindi piccoli, mezzo grande e quello grande, ti danno diverso grado di cuori che puoi andare a spendere per comprare le tue armi, che sono delle armi non consumabili, nel senso che una volta che le hai comprate ce le hai per sempre, e poi alcune di livello superiore usano altri cuori ad ogni colpo, ecco, in modo che non puoi usarle e spammarle all'infinito. Un sistema molto diverso rispetto alla sub-weapon della versione precedente, e questa cosa poi si rivede anche negli altri oggetti, perché non solo ci sono diverse tipologie di fruste, ad esempio, che possiamo comprare, le sub-weapon che ritornano, quindi, che ne so, il pugnale, per dirne uno su tutti, poi ve li descriveremo pian pianino con calma, ma ci sono anche tutta una serie di oggetti storia, perché servono per risolvere i vari enigmi che sono all'interno di questo titolo abbastanza aperto da quel punto di vista, perché è tanto bello, esplorabile, nonostante sia una situazione bidimensionale, quindi bisogna costruire una mappa a dovere, cosa che non c'era nel manuale di gioco.
In effetti i videogiocatori, soprattutto del Nord America, si sono trovati molta difficoltà con questa questione della mappa non presente nel manuale di gioco, come un po' tutti i giocatori, però loro d'altra parte hanno avuto il vantaggio di avere una rivista sensazionale come Nintendo Power, una rivista storica ed importantissima per il mondo dei videogiochi degli anni 80 e 90, che pubblicava la mappa effettiva di gioco, facilitando non di poco il compito ai giovani giocatori per godersi forse al meglio questo gioco, questo Simon's Quest. La mappa, come si diceva, è una specie di open world, non è come il primo capitolo una mappa lineare dove noi dobbiamo solamente arrivare a fine livello per passare alla successiva e continuare fino alla fine del gioco. Qui le aree di gioco sono esplorabili più volte, possiamo tornare sui nostri passi e, in base poi agli oggetti di storia che avremo, potremo anche accedere a delle aree nuove dove ci saranno nuove sfide e nuovi oggetti per il prosieguo della storia, che è un po' più articolata rispetto al primo capitolo, come vedremo poi nella prossima parte, ma che danno già un senso più di importanza, che non è solamente noi che siamo l'eroe, dobbiamo andare a battere il cattivo, ma dobbiamo anche gestire le nostre risorse, fare in modo di essere sempre più forti, perché ne abbiamo bisogno, come vedremo. Altro elemento di novità introdotto in Castlevania 2 è anche il sistema di livellamento. Parliamo dopo tutto di una dose di giochi di ruolo, di RPG consistente. Infatti, sconfiggendo i nemici e raccogliendo i cuori che ci servono per comprare e usare le armi secondarie, hanno anche lo scopo di farci aumentare di livello dopo averne raccolti una determinata quantità. Sarà utilissimo livellare, soprattutto perché ci permetterà di ristabilire la nostra salute e ci farà diventare anche più forti e resistere meglio ai colpi dei nemici. Particolarità però che sembra un dettaglio abbastanza insignificante, ma in realtà è molto importante per un certo tipo di realismo e per non fare l'exploit dei giocatori rompendo un po' il gioco. Limita molto il farming, perché nelle fasi magari iniziali dove i mostri, i nemici sono relativamente facili una volta che avremo cominciato a livellare, dopo un po' non ci faranno più prendere esperienza e saremmo costretti, giustamente con il prosieguo della storia, a visitare nuove zone con nemici più forti, che in quel caso sì faranno in modo che possiamo proseguire anche con il nostro level up.
E questo ha pienamente senso in un gioco che è fatto con un sistema del tempo, non solo un ciclo giorno-notte con 12 ore di sole e 12 ore di buio dalle 6 alle 18 e viceversa, ma con uno scandire di giorni. Qua stiamo parlando di un Simon afflitto da una maledizione, e quindi meno tempo ci mette, più abbiamo un finale positivo. Ci sono tre finali in questo gioco. Se stiamo sotto gli 8 giorni, quindi se finiamo entro il 7° giorno, tra l'8 e il 15 abbiamo una seconda tipologia di finale, e poi sopra il 15° giorno abbiamo il terzo finale, quello più brutto di tutti e tre. Anche se qua cominciano ad esserci alcuni dettagli dal punto di vista della traduzione, sembra che nella traduzione inglese il finale dopo i 15 giorni sia costruito come se fosse il migliore, ma in realtà non è così, è proprio un difetto di traduzione e di considerazione. Andando a vedere quello che è il testo originale in Giappone, giapponese ritradotto nelle varie lingue, si capisce, insomma, vi spiegheremo poi quando faremo la parte spoiler con tutto quanto alla storia. È una di quelle piccole cose di frustrazione che viene fuori dalla traduzione, così come tante cose vengono criticate di questo gioco dal punto di vista della frustrazione. Il ciclo giorno-notte è scandito da una famosissima frase che annuncia la notte dicendo "What a horrible night to have a curse". 8 parole che sono molto molto un text crawl abbastanza lento che spezza l'azione di gioco, ma il gioco non è fatto per essere un gioco d'azione, è proprio un puzzle platformer. Ci sono anche delle versioni di questo titolo che semplicemente velocizzano questa transizione, a volte sono anche seamless, quindi senza neanche che appaia il testo, ma sicuramente una grande evoluzione tecnica che cercano di mettere in questo titolo, questo ciclo giorno notte, perché appunto poi cambiano le meccaniche, i nemici sono più forti di notte, le città sono chiuse di notte, quindi devi riaspettare il giorno, ed essere consci di quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, perché mettendo in pausa il gioco possiamo vedere l'ora di gioco, ci può far pianificare determinate strategie. È tardi, vado in una città per visitarla prima che chiuda e poi vado da altre parti, oppure semplicemente per evitare zone di notte perché non sei equipaggiato a dovere.
A tal proposito del famigerato ciclo giorno e notte che ha tediato molti videogiocatori, me compreso, all'inizio della mia esperienza di gioco, c'è un aneddoto importante, perché questo ciclo giorno e notte, già presente nella versione originale per Famicom Disk System, è vittima del porting, se vogliamo chiamarlo, tra appunto il Famicom Disk System e il NES, che a differenza dei dischi usava le cartucce, e quindi c'è questo scompenso tra i tempi di caricamento di questa animazione che ne hanno un po' penalizzato l'esperienza di gioco. E questa non è l'unica differenza tra questi due sistemi Nintendo. Infatti il Famicom Disk System, funzionando a dischi, aveva anche la possibilità di salvare i nostri progressi, come già succedeva nel primo gioco di Link, nel primo gioco di Zelda, solamente che questo Castlevania 2, nel momento della conversione per NES su cartuccia, perde questa abilità, questa possibilità data appunto dalle capacità ridotte della cartuccia, e opta così la Nintendo, i programmatori di Konami optano così per un classico sistema di password che chi ha giocato e si ricorda benissimo quegli anni erano estremamente fastidiose, perché non erano le classiche password da 2-3 lettere e numeri, ma erano lunghissime a quel tempo, e neanche Castlevania campa alla maledizione di questo metodo di salvataggio tra molte virgolette.
C'è da dire che però Castlevania 2 è molto più facile dal punto di vista gameplay rispetto all'1, ci sono meno nemici a schermo, sicuramente una formula diversa, insomma è proprio uno stile diverso di creare il gioco. Il gioco ha 3 vite a disposizione e ogni volta che si muore si rinizia esattamente nel punto in cui si perdono i cuori, questa è forse la cosa frustrante, ma poi continui e sono infiniti, quindi in realtà uno può metterci tutto il tempo che vuole a finire questo gioco, previo al fatto di avere il finale peggiore, perché ci metti molto ma molto più tempo, perché vuol dire che devi recuperare tutti i cuori, eccetera eccetera, perché le 5 armi che compongono il nostro arsenale sono la frusta, che poi può diventare la frusta spinata, la frusta di catene, la Morning Star, che era nella Castlevania 1 l'arma più forte, ma qua c'è un debutto con la frusta infuocata, che non va neanche comprata, ma è semplicemente un upgrade mezzo segreto, in un certo senso è un po' difficile da arrivare a prendere questo upgrade, ma ciascuno di essi è praticamente un raddoppio di potenza rispetto alla versione precedente, quindi un fattore di scala molto alto, soprattutto perché, visto che il piazzamento dei nemici è sempre lo stesso, rischi di andare in zone dove i nemici sono veramente molto più forti, basta pensare alla primissima zona, se vai a sinistra ti trovi dei nemici che ci metti 8 colpi per ucciderli, mentre invece con le armi in upgrade cominci a one shotarli e sai insomma che stai andando nella direzione giusta. È un elemento di design che è molto sottovalutato negli open world anche e altrove, dove pian piano ti guidano a una serie di nemici che sono fattibili per farti evitare di girare a caso in giro per la mappa.
Ma Castlevania 2 non sarebbe un gioco figlio dei suoi anni se non avesse anche segreti al suo interno, non solo oggetti comprabili o ottenibili con degli scambi o con degli upgrade, ma ovviamente ci sono anche oggetti da scoprire scoprire. E nella sua seconda incarnazione, questo Simon's Quest, troviamo in realtà degli oggetti che ci servono, sono quasi fondamentali, almeno con le prime versioni del gioco, con le traduzioni ancora dubbie su quello che doveva essere l'obiettivo di gioco, troviamo degli indizi, ce ne sono ben 13, sono dei libri che una volta collezionati, e li troviamo come nel classico, in altri classici giochi di Castlevania, rompendo alcune pareti di gioco dove si trovava ad esempio il pollo per l'energia, che ci danno dei piccoli indizi fondamentali però per il prosieguo, come dicevo, forse il più ricordato, il più infausto dei segreti per andare avanti, se possiamo chiamarlo segreto, era quello di inginocchiarsi davanti a un muro senza uscita, avendo equipaggiata la gemma, una delle gemme a disposizione, la gemma rossa. Ovviamente questo giocando normalmente non lo si poteva sapere, ma grazie a uno di questi indizi lo si poteva intuire, quindi ci vengono incontro e sono in un certo senso fondamentali. Poi con le traduzioni successive è un po' più semplice, poi ovviamente viviamo anche in un'epoca dove internet ormai ha sdoganato questo segreto, ma devo dire che è stata un'aggiunta molto azzeccata e probabilmente anche voluta apposta per aiutare i giocatori in questo gioco, che è un po' più semplice però ha veramente tanto contenuto e ci si rischia di perdere molto spesso.
Sì, visto che parliamo degli indizi che sono fondamentali e anche nel gioco originale non vengono neanche registrati, cioè li vedi una volta dopo che hai preso il libro e poi non li vedi più. Nella traduzione con la room hacking aggiuntiva, per dirvi, abbiamo aggiunto un menu in cui puoi andare a ritornare e rivederli, così come abbiamo aggiunto una mappa di gioco all'interno del gioco stesso, che è una cosa che non c'era, ma appunto è praticamente una traduzione di quella di room hacking in versione NES. Ma una cosa che ho trovato molto interessante è anche quella che affligge sostanzialmente la serie di Castlevania da sempre, ovvero la censura. Visto che il tema religioso è molto importante, essendoci Dracula, essendoci il diavolo e tutta una serie di simbolismi religiosi, se vi ricordate in Castlevania 1 c'era il boomerang, che in realtà è una croce chiaramente, che è stata rinominata. Qui alcune cose sono state tagliate, ad esempio il fatto che quando entri in una chiesa, che è uno dei pochi modi per potersi curare perché non ci sono i polli come nell'uno, il prete ti benedice letteralmente, mentre nella versione inglese ti dice sì, stai qua per un po' e basta. Nella traduzione abbiamo voluto rimettere, diciamo, questa benedizione, così come ad esempio uno degli oggetti è la croce, non è stata ritradotta in questo caso come boomerang, che abbiamo voluto tenere. L'iconografia di Dracula continua ad esserci e c'è una cosa molto interessante che ho trovato ricercando il gioco, perché la cover originale del titolo, il box art sia giapponese che americano, vede questo Simon, lo vedrete anche nella copertina di questo episodio, con la sua frusta e sullo sfondo un Dracula che sta su un balcone del suo castello. Quell'immagine specifica è presa, copiata paro paro alla copertina di Ravenloft, una delle prime ambientazioni per Advanced Dungeons and Dragons, la seconda edizione del famoso gioco di ruolo. Questa cosa poi è stata censurata, cioè è stata tolta la parte di sfondo nella versione europea del titolo. È un piccolo fatto interessante secondo me di questa copertina e un altro modo, insomma, per dare l'immagine iconografica di questo Dracula, che è bello come personaggio, è una storia molto interessante e qui è centrale proprio nella trama.
Gli oggetti secondari che si uniscono al nostro armamentario sono divisi in due categorie: quelli che ci servono come armi secondarie e per i bonus, e altri invece oggetti più di storia che ci aiutano e sono fondamentali comunque per andare avanti nella nostra avventura. Partiamo dal pugnale, che può diventare pugnale d'argento e pugnale d'oro, e ci saranno donati o sconfiggendo nemici o scambiando l'aglio, che è un altro oggetto che troviamo e possiamo comprare lungo il gioco e che possiamo usare come moneta di scambio oltre alla sua utilità nel bloccare i nemici. Avremo l'acqua santa, che forse è un oggetto più iconico, forse quello più forte e il più fondamentale per superare i livelli senza troppi problemi, perché l'acqua santa sì, fa danni al nemico, ma sono davvero minimi. Quello che fa l'acqua santa è, lanciandola di fronte al nostro cabino, ci fa vedere passando attraverso i famosi buchi, i blocchi invisibili, che altrimenti ci farebbero cadere al piano inferiore. Un'arma, un oggetto che davvero è fondamentale. Altre armi secondarie sono il diamante, forse un po' meno utile perché è un proiettile che rimbalza sui muri, quindi ha una sua utilità soprattutto con i pipistrelli e altre creature volanti, ma dura davvero poco. La fiamma sacra, che è un altro oggetto famosissimo e che per soprattutto le speedrun è come trucco tra virgolette viene usata soprattutto nel combattimento finale. E poi c'è l'alloro, che è un power up, un oggetto che ci rende momentaneamente invincibili e che ci farà risparmiare un sacco di energia soprattutto nella zona paludosa, dove saremo costretti a subire danni una volta immersi nelle sue acque. Per finire con il paletto di quercia, che è un oggetto obbligatorio, forse l'unico oggetto veramente obbligatorio, che acquisteremo all'interno di ogni magione dove si trovano le parti di Dracula, e usandolo su una sfera sbloccherà, renderà disponibile il pezzo mancante di Dracula di quella magione.
Mentre l'altra lista di quelli che sono degli equipaggiamenti, praticamente tu li attivi man mano che ce li hai e ti danno delle proprietà specifiche, sono il cristallo, che può diventare bianco, blu o rosso, sono degli upgrade uno dietro l'altro e servono sostanzialmente per sbloccare posti dove andare. Quello bianco ci servirà per la prima magione e sono i dungeon, insomma, di questo gioco ce ne sono 5. Qui avremo la possibilità di avanzare nella prima magione, una sorta di tutorial anche come viene spiegato velocemente nel gioco. Quello blu ci aiuterà a trovare un passaggio segreto sotto i laghi, mentre quello rosso è quello che descriveva prima Yuga per il famoso tornado che ci porta in una delle ultime magioni, ecco. Oltre a questi ci sono i 5 pezzi del corpo di Dracula, perché questo gioco si basa appunto sul recuperare le parti del corpo di Dracula per scacciare la maledizione che affligge lo stesso Simon. Ciascuna di queste ha delle proprietà positive in un certo senso, anche se alcuni sono più forti degli altri. Sicuramente la costola è molto forte perché ti dà uno scudo che pare i proiettili, quindi puoi visitare delle aree in cui ci sono nemici che sparano molto facilmente, molto spesso. E poi via via, insomma, tutte le altre hanno qualcosa che ha a che fare con la storia e sbloccano pian pianino la possibilità di esplorare tutta la mappa. Oltre a questa c'è una borsa di seta, che in sostanza è un upgrade alla quantità di alloro e aglio che possiamo portare dietro, che sale da 4 pezzi a 8 pezzi, che non è niente male. E infine la croce, che è un oggetto che otteniamo da uno dei due boss, mid boss, non Dracula come boss finale, che però ci serve per entrare nello stesso ultimo dungeon, quello di Castlevania. Insomma, avete visto come ci sono tantissimi sistemi messi all'interno di questo gioco. La cosa che ho trovato molto interessante è come il menu stesso del gioco in realtà queste informazioni le dia molto chiaramente. Poi nel manuale di gioco vengono date delle informazioni aggiuntive, anche se non tutte, ma almeno sapere che c'è qualcosa che questi oggetti fanno ti fa anche sperimentare, ecco, nel gioco per le run successive. Noi abbiamo cercato nella traduzione di dare tutte le informazioni che la versione originale giapponese voleva darti, e quindi insomma essere preparato agli scontri successivi. Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su Ko-fi. Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio.
Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto, sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale, dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite.
L'anno è il 1698, sono passati 7 anni dal primo Castlevania, il 1691, dove il nostro Simon ha sconfitto per la prima volta Dracula. abbiamo un Simon più maturo che viene avvicinato da una donna spettrale che lo avverte, lo avvisa della grave minaccia che incombe su di lui, perché Dracula è sconfitto, ma Simon è stato maledetto e si sta avvicinando alla sua fine, ma gli dà la quest, la famosa Simon's Quest che dà titolo al gioco, ovvero quella di recuperare le 5 parti della salma del corpo di Dracula, andare al castello di Dracula, Castlevania, bruciarli per rievocare. Quindi una quest controproducente, controintuitiva, quello di andare a resuscitare il cattivo, il despota, l'imperatore dell'oscurità, solo per poi risconfiggerlo e debellare questa maledizione e salvare nuovamente le terre di Castlevania dove è ambientato. Questo è l'intro che si vede sia sul manuale, e da qui inizia la nostra storia, il nostro quest, il nostro obiettivo per guarire Simon con questo vagare, girovagare, esplorare le terre circostanti che nel primo gioco non avevamo potuto per la modalità di gioco, e questo amplia già da subito le enormi possibilità che abbiamo. Anche il solo passare nelle varie città esplorabili rallentasi il gioco, l'azione, ma come detto già da Ace non è questo il punto focale, perché come succedeva anche in Adventure of Link, il secondo gioco della serie di Zelda, nelle città si può parlare, interagire con le persone e fare anche degli acquisti, nonché entrare nelle chiese per recuperare energia. Questa meccanica nuova, questo gameplay di gioco, fa capolino già da subito dopo le prime schermate, facendoci capire che non stiamo giocando a un gioco come un altro.
Il senso del villaggio di partenza, che è quello di Giova, è proprio darti l'impressione che la gente un po' ce l'abbia con te. Non è ancora che ti odia tantissimo come nelle città più avanzate, ma si vede che la famiglia Belmont, appunto tu sei Simon, è considerata un po' legata in qualche modo a Dracula, e il sentore insomma che qualcosa stia andando male, visto che di notte ci sono gli zombie e ci sono tanti nemici in giro per tutta quanta la mappa, forse è anche un po' colpa tua che non hai fatto nulla. E quindi Simon parte dal villaggio di Giova, qui avremo possibilità di comprare il nostro primo cristallo bianco, e ad esempio potremmo comprare anche la frusta spinata, che io sconsiglio semplicemente perché più avanti ce n'è una che costa praticamente uguale e è un potenziamento già successivo. Parlando con la gente si vede anche qua altri difetti di traduzione, alcuni sono anche voluti come difetti, nel senso che sono delle menzogne che ti dicono i vari personaggi del villaggio per cercare di depistarti, cercare di mandare in zone insomma non consone. Ci sono alcune zone che sono sicuramente più difficili, ad esempio dal villaggio di Giova possiamo andare a destra, che è la via corretta diciamo se vogliamo proseguire la storia, oppure a sinistra, dove solitamente vanno gli speedrunner perché si accumulano più velocemente i cuori, ma allo stesso tempo i nemici sono molto più difficili, che è anche dove sta il fiume morto, che è un fiume, ricordiamo che Simon non sa nuotare, quindi se tocca l'acqua muore, e quindi è anche una zona abbastanza difficile da attraversare. Tutta questa prima parte di gioco ci fa esplorare insomma la foresta ad est, che è appunto la foresta di Giova. Ci sono anche i primi split, quindi non è tutto lineare, ma possiamo ad un certo punto andare in una caverna ad esempio per esplorare zone nuove. Ci fa capire insomma come il mondo qua sia un pochino più aperto del solito. Arrivando al villaggio successivo, che è quello di Veros, troveremo il pugnale, la frusta di catene e il primo indizio che ci dice di usare il cristallo bianco proprio alla magione di Berkeley, che è la prima che andiamo ad affrontare. È la prima che troviamo lungo la strada. Usando questo cristallo bianco apparirà una piattaforma che ci permetterà di esplorare l'interno di questa magione. Queste magioni sono dei grandi dungeon, anche di discrete dimensioni, piene di nemici, dove il tempo non passa, cosa molto particolare accorgersi di questa cosa, perché qui potremo fare il grinding se vogliamo evitare di far passare il tempo. E all'interno di questa magione troveremo altri indizi, qua ne troviamo addirittura 3 diversi, e li troviamo grazie all'acqua santa, quindi andiamo a usare l'acqua santa sui muri, appare il libro e questo ci dà delle informazioni aggiuntive, che sono di usare il paletto sulla stanza finale dove c'è l'oggetto, perché nella stanza finale non c'è un boss ma c'è semplicemente l'oggetto da liberare. Quindi il paletto va comprato all'interno del dungeon e usato come consumabile all'interno dello stesso. Il secondo indizio che abbiamo è che dobbiamo distruggere una maledizione che affligge il fiume, che è quello che abbiamo citato all'inizio. E il terzo indizio ci dà più o meno la posizione della fiamma sacra, ovvero una delle armi più potenti del gioco, ma anche quelle secondarie. Cosa interessante sulla fiamma sacra, e vi faccio capire insomma come è stata fatta la traduzione, la versione originale giapponese dice sostanzialmente: la fiamma sacra sta nel posto dove non batte il sole. Questa è come viene detto in giapponese, e quindi dici una caverna, c'è una caverna ed infatti la troveremo proprio lì. La traduzione in inglese è diventata, anziché il, visto che è lo stesso kanji che dice là dove non batte il sole, anche il kanji di anello, è diventato sta dentro un anello di fuoco, e quindi questa è la traduzione sbagliata, perché non c'è un anello all'interno del gioco, ma è molto più avanti, non c'entra assolutamente niente, e quindi è proprio un depistare. Nella traduzione abbiamo cercato di dare qualche consiglio in più. La fiamma sacra sicuramente è un'arma molto utile e che soprattutto libera dalle situazioni con tanti nemici, che ci permetterà insomma di andare avanti, ma la recupereremo tra poco. All'interno della magione troviamo la costola di Dracula, che appunto ci dà lo scudo per parare i proiettili che ci vengono contro, che troveremo nelle aree successive.
Il nostro cammino prosegue attraverso la foresta Dennis, successivamente anche il sentiero di Davi, dove effettivamente recuperiamo la fiamma sacra appena citata da Ace. I nemici ovviamente sono più forti. Passando attraverso la foresta di Algiba troviamo un altro indizio, forse uno dei primi indizi controintuitivi per chi ha giocato il capitolo precedente. Come già citato da Ace, Simon in un certo senso non sa nuotare e a contatto con l'acqua perde la vita. L'indizio invece ci dice che usando il cristallo blu, inginocchiandoci davanti al lago, riusciremo invece a proseguire il nostro cammino, perché quello che succede è appunto che, avendo equipaggiato il cristallo, viene prosciugato mostrando una nuova via per procedere. Il cristallo blu però lo otterremo solamente una volta raggiunto il villaggio di Ajiba, dopo appunto la foresta, e dopo aver trovato la possibilità di ottenere sia aglio che alloro, che sono un grande aiuto sia per non ricevere danni che per comprare e scambiare nuovi oggetti, abbiamo anche un altro piccolo indizio, che ovvero là dove trovare il diamante, quest'arma che questo proiettile che rimbalza sulle superfici. Il pezzo successivo ci porta attraverso il cimitero di Carpilla, dove in cambio di aglio otterremo il pugnale d'argento, e poi prendendo la via bassa, la strada bassa, come zona di passaggio arriveremo al lago, dove effettivamente usare il cristallo blu che avremo trovato. Arriveremo così alla magione di Rover, dove ci sono ben due indizi che ci aspettano. Uno ci dà la soluzione all'indizio trovato nella magione precedente, ovvero come spezzare la maledizione del fiume di Bram, e potremo farlo equipaggiando il cuore di Dracula quando l'avremo sbloccato, per farci proseguire e farci accedere a un'area nuova per andare avanti con la storia. E l'altro ci dice che scambiando l'aglio potremmo avere in cambio il pugnale d'argento, questo ovviamente se non l'avremmo già fatto all'interno del cimitero di Carmilla. Dopo aver recuperato anche in questa magione il paletto di quercia e raggiunto dopo il dungeon della magione la sfera con all'interno la parte successiva del corpo di Dracula, potremo ottenerla e recuperiamo il secondo oggetto, che è proprio il cuore di Dracula. Quindi vedete che la storia pian piano ci dà comunque una mano e ci dice inizialmente con questi indizi dove andare, e ci dà esattamente l'oggetto che ci serve.
La terza parte del gioco è quella per arrivare alla magione di Bram, forse anche una citazione a Bram Stoker, appunto l'autore della novella di Dracula. Una cosa molto interessante è che abbiamo esplorato tutta la parte est dal villaggio di Giova, quindi abbiamo visto le due magioni che stanno a destra. Adesso in sostanza si tratta di ritornare indietro al villaggio di Giova e partire verso ovest. Con gli upgrade che abbiamo ricevuto fino adesso sarà molto più facile la Palude Belasco, dove ci sono i nemici a due teste che sparano, e quindi abbiamo almeno lo scudo se equipaggiamo la costola. Sono nemici più forti ma comunque fattibili, fino ad arrivare al fiume morto. Il fiume morto ha questa maledizione con il traghettatore sopra, e fondamentalmente ci manda in due parti diverse a seconda se abbiamo equipaggiato il cuore o meno. Equipaggiando il cuore arriveremo proprio alla magione di Bram, mentre andando in giro insomma nelle zone limitrofe raggiungeremo quella che è la palude di Jam, ad esempio, che è una zona piena di blob, forse uno dei nemici più fastidiosi ed erratici del gioco, perché veramente si muovono in maniera randomica, fino a trovare il diamante di cui abbiamo parlato prima, appunto, che non è al picco Deborah come c'è stato detto erroneamente dall'indizio, ma questo è proprio uno degli easter egg del gioco, il fatto che ci sono gli indizi che non dicono esattamente la verità, ma il diamante può servire insomma come arma nel momento di bisogno. Io non lo uso praticamente mai, però c'è. Alla magione Bram la particolarità è quella di avere una stanza boss prima della stanza dove c'è l'oggetto. Come i classici Mega Man avevano la stanza chiusa con un boss all'interno, in questo caso troviamo la morte, che è al servizio di Dracula, e qua il tristo mietitore dovremo batterlo. Questi combattimenti sono facilitanti se siete preparati ad esempio con la fiamma sacra, però li ho trovati abbastanza interessanti nonostante sia un classico riconoscimento di pattern e azione di conseguenza, come la maggior parte di queste boss fight, sconfiggendo la morte, che tra l'altro può essere saltata tranquillamente come boss fight. Recupereremo il pugnale d'oro, cioè un altro potenziamento per il nostro pugnale, per fare ancora più danni. All'interno della magione ci sono altri indizi molto interessanti questi, perché ci raccontano dell'utilizzo della sacca per aumentare l'efficacia dell'alloro, ma soprattutto l'indirizzo chiaro che il cristallo rosso lo dobbiamo usare al picco Deborah per il famoso tornado di cui abbiamo parlato. Questo è un indizio che è stato tradotto malissimo, non si capisce niente purtroppo nella versione originale, ma la versione originale giapponese diceva chiaramente cosa fare. L'unica cosa che manca in realtà è il fatto che non ti dice, ti dice stai fermo ma non chinati, basta chinarsi o provare insomma un attimino le varie combinazioni per ottenere questo passaggio. Nella magione tra l'altro troviamo l'occhio di Dracula, l'occhio che se equipaggiato ci farà trovare facilmente gli indizi che sono nascosti appunto in parti dei muri. In questo caso vediamo un'anteprima del libro da recuperare, così ci facilita insomma gli ultimi indizi. Siamo già a 10, quindi ne mancano solo 3, ma se uno ha fatto prima questa magione di altre, cosa che potrebbe essere il caso, sicuramente è facilitato a ritornare indietro a recuperare magari quello che si era perso prima.
E proprio questo backtracking ci aiuta a arrivare alla prossima magione. Tornati infatti dal traghettatore, in questo caso non avendo equipaggiato il cuore di Dracula, ci porterà in un'altra parte del gioco attraverso il villaggio di Aldra, dove sarà possibile ottenere il fatidico cristallo rosso fondamentale per il prosieguo. Passando poi per la foresta Saddam ci saranno altri blob, nemici volanti. I nemici cominciano a essere non tanto più potenti ma quanto più fastidiosi con i loro pattern e dovremo destreggiarsi. Infatti l'alloro sarà fondamentale in alcune parti per velocizzare anche la nostra azione. Passeremo quindi attraverso il cimitero Storigoi, dove sarà possibile avere dalla nostra la borsa di seta con l'aglio, questo oggetto come descritto prima che aumenta la capacità di questi due oggetti e che se non abbiamo ancora recuperato altri oggetti con il baratto, in questo caso avremo più possibilità di portarci dietro questi elementi. Al successivo villaggio di Ondol riusciremo a recuperare l'arma più forte del gioco precedente, ritroveremo la nostra Morningstar e altro alloro. La cosa particolare però di questo villaggio è che quasi tutte le persone con cui interagiremo, con cui parleremo, in un certo senso ce l'hanno con noi, come era intuibile dall'inizio del gioco, e quindi ci daranno informazioni errate, ci mentiranno quasi tutti facendoci perdere un sacco di tempo se seguiremo i loro consigli. Arriveremo finalmente poi al picco Deborah, dove una volta inchinati e con equipaggiato il cristallo rosso evocheremo questo fantomatico tornado che ci farà arrivare finalmente alla magione di Bodley, la magione successiva, ma non prima di aver trovato un ulteriore indizio che ci dice come utilizzare l'unghia di Dracula, che è propedeutica per l'accesso alla magione finale, quella di Castlevania. Una volta entrati invece nella magione di Bodley troveremo il penultimo indizio, che purtroppo a causa di una traduzione errata ci dice solamente che la maledizione ha ucciso l'albero di alloro, quindi questa fonte di oggetti che ci rende invincibili è stata debellata dalla maledizione. In realtà la traduzione originale dice l'esatto contrario, ci spiega come funziona l'alloro, se non l'avremo ancora capito fino a questo momento. Spiega che l'alloro sconfigge la maledizione della palude, dove vi dicevo che prima era impossibile non ricevere danni una volta immersi nelle sue acque. Superato anche questo dungeon della magione, recuperiamo appunto l'unghia che ci è appena stata rivelata come indizio, che serve a distruggere il muro per l'accesso finale all'ultimo livello.
Infatti l'alloro sarà fondamentale per una delle aree che troviamo di lì a poco, perché c'è una palude intera divisa in due aree da superare, quindi se abbiamo la sacca di seta ancora meglio, ma comunque dobbiamo sicuramente avere l'alloro per poter andare avanti, mentre per il resto è abbastanza standard. L'unica cosa di nota forse è che andando in un altro di questi laghi, in questo caso il lago Bodley, ci chiniamo per poter andare nella parte sotto il lago stesso, passeremo per la strada bassa di Uta, che è questa area abbastanza grind, nel senso che c'è tutta una strada piena di nemici che però è skippabile se uno vuole, e soprattutto se ha il cristallo, perché la funzione del cristallo bianco c'è ancora, quella di far apparire piattaforme. Facendo insomma una serie di salti possiamo arrivare all'eremita che vive qua dentro, che è quello che ci potenzia la Morningstar nell'arma finale del gioco, cioè la Flame Whip, la frusta di fuoco magica, che è ancora più forte, sicuramente è un toccasana per i boss che andremo ad affrontare. Superata appunto la palude di Joba, arriviamo alla magione La Ruba, l'ultima delle 5 magioni, stagioni. Qua è anche molto grande questa situazione, e il boss che c'è, il secondo boss che troviamo nel gioco, è Carmilla, questo personaggio che stranamente è stata chiamata vampira nella versione del manuale di gioco, ma in realtà appunto è un personaggio che rimane iconico nella serie di Castlevania. E una cosa interessante è che l'ultimo indizio riguarda proprio lei, perché l'avremmo trovato poco prima in una delle foreste, il fatto che il pugnale d'oro è molto efficace con Carmilla. Addirittura c'è scritto che il pugnale d'oro può spegnere la vista di Carmilla, perché appunto se glielo lanci nell'occhio la blocca all'istante e basta un paio di colpi per buttarla giù. Molto bello, perché questa cosa mi ha ricordato gli indizi, che ne so, per sconfiggere i nemici elementali usando l'elemento opposto, ecco, una cosa del genere che ci sta molto bene, ecco, in questo titolo. Sconfitta Carmilla otteniamo la croce magica, che è il secondo elemento che ci serve per aprire Castlevania insieme all'unghia di cui abbiamo parlato prima, e infine al dungeon troviamo l'anello, che è l'ultimissimo pezzo del corpo di Dracula che dobbiamo portare proprio a Castlevania.
Sì, questo ultimo oggetto è molto strano rispetto agli altri, perché gli altri fanno tutti parte il corpo di Dracula, mentre l'anello è sempre stato un po' un oggetto particolare, perché è un oggetto esterno, quindi non so se fosse per la traduzione, non credo, ma è stata una scelta un po' particolare. Non ci rimane altro però che raggiungere il castello di Dracula, Castlevania, ed è una strada non affatto facile. Dovremmo passare attraverso un sacco di zone, tra le quali ci saranno anche nemici particolarmente difficili, fanno la loro comparsa e famigerate teste di medusa e le arpie, e ci sarà anche addirittura un tentativo del gioco di depistarci. Infatti, andando per una strada in uno degli ultimi split a disposizione, andremo in una sezione che non serve a nulla e quindi ci farà solamente perdere tempo, che ricordiamo è fondamentale per i tre finali differenti che compongono la fine di questo gioco. Anche le interazioni nei villaggi sono più scarni, perché daranno ancora meno indizi, perché ormai non abbiamo neanche bisogno, e ti dicono solamente l'importanza che ha la croce che hai recuperato battendo Carmilla. C'è l'ultima possibilità di curarsi con l'ultimo villaggio e la sua chiesa, e successivamente, passando attraverso il ponte nord, la foresta di Dora, e dopo aver fatto anche degli incontri un po' spettrali, perché avvicinandoci al castello di Dracula le cose si fanno sempre più tetre. Infatti il villaggio di Yomi, che avrà una sola persona al suo interno, questo fantasma che ti chiede un po' di fargli compagnia, di rimanere con lei perché è rimasta da sola, per poi finire nel cimitero di Vlad, sempre più orrorifico, è un'area particolarmente difficile e ostica. E ricordiamo che abbiamo avuto un'ultima possibilità di curarci, quindi questo ultimo rush per arrivare al castello è veramente impegnativo. Ma una volta arrivati al castello e aperto, grazie all'anello e all'unghia, l'ultimo accesso, arriviamo alla magione finale, che a dispetto delle altre non è un dungeon strapieno di nemici dove dobbiamo andare a recuperare vari oggetti e un altro pezzo di Dracula, bensì si rifà un po' all'ultimo stage del primo Castlevania, ovvero avremo una magione vuota. E molto cinematograficamente noi ci avviciniamo al confronto finale, un po' come se i toni diventassero ancora più cupi nell'attesa, lenta attesa del compiersi di questo rito finale, perché effettivamente dobbiamo resuscitare il maligno e arrivare quindi allo scontro finale.
Questo scontro con Dracula è molto interessante per tanti aspetti. Intanto, Dracula, quando lo vediamo, una specie di mummia con il mantello nero. Questo è spiegato perché effettivamente non è Dracula in sé che stiamo evocando, ma stiamo evocando il cuore di Dracula, l'anima di Dracula in certo senso, perché dobbiamo scacciare quella, quindi è un po' una personificazione un po' astratta. È stato tanto preso in giro in realtà questo combattimento, perché è un'avanzata in un ambiente vuoto, quindi dal punto di vista scenografico è molto molto bello, ma poi il combattimento finale, se hai la fiamma sacra ad esempio, puoi stunnare il boss e sconfiggerlo in un attimo. La prima volta che l'ho affrontato senza nessun aiuto io l'ho trovato abbastanza difficile, quindi diciamo che va considerato con un peso diverso. Ovviamente nel momento in cui si ha la tattica è quella da poter utilizzare e ce la fai. Ce ne sono altre, ad esempio rimanere chinato in un angolo dello schermo può servire ad aiutarti a sconfiggere il boss, esattamente come succede in Zelda 2 ad esempio, una situazione simile. È un boss che però aiuta a debellare quella che è la maledizione, dandoci uno dei tre finali possibili. Come dicevo, i tre finali dipendono dal tempo che ci abbiamo messo. Solitamente, se si seguono gli indizi e si segue più o meno il playthrough che vi abbiamo fatto, ci si mette una decina di giorni se andiamo con molta calma, e quindi avremo il finale di mezzo. Ma comunque, partendo dal finale peggiore, quello dove ci si mette più tempo, appunto ci hai messo troppo tempo, quindi la maledizione è si spezzata, ma allo stesso tempo Simon muore per le ferite ricevute dalla maledizione stessa. E quello che vediamo nella schermata finale è appunto la tomba in bianco e nero di Dracula, e quello che viene, che appare a schermo, è una specie di epitafio, un elogio alla morte di Simon, che viene ricordato comunque come l'eroe. È il finale peggiore perché appunto non sopravvive la stirpe Belmont da questa situazione. Il finale di mezzo, che è quello che quasi tutti hanno al primo playthrough di questo gioco, è quello in cui sì, c'è Simon davanti alla tomba di Dracula, dove Dracula è stato sconfitto, la minaccia è stata debellata, ma lo stesso Simon morirà di lì a poco per le ferite. Quindi un altro finale negativo da quel punto di vista, ma almeno diciamo che si è vissuto un pochino più di tempo. La cosa molto particolare è che con il finale canonico quasi mai si riesce a farlo al primo playthrough questo, ma non è neanche troppo difficile da arrivarci, è il finale in cui ci mettiamo meno di una settimana. In questo caso Simon è salvo, ha debellato la minaccia, ha sconfitto Dracula e quindi è salvo, la terra è salva, Dracula è morto, ma quando esce dallo schermo Simon la luce cambia e si vede la mano di Dracula salire dal terreno, proprio come il classico dei classici horror dove il nemico non è mai morto. Questo è molto interessante perché lascia spazio ad un seguito, e quindi vuol dire che il destino di Simon vivo con il destino di Dracula vivo ci sarà per sempre, ci continueranno a combattere per il resto dell'eternità questi due.
E questo era Castlevania 2 Simon's Quest, un gioco che, come molti seguiti, anche lo stesso Mario, che è l'ultimo che citerei per questa lista, hanno tentato di osare stravolgendo le regole del gioco, che imponeva in un certo senso che squadra che vince non si cambia. In questo caso la sfida è stata vinta perché Simon's Quest è rimasto nel cuore di tantissimi giocatori, e io ho deciso di dargli 7 parti del corpo di Dracula su 10. Questo gioco ho pensato a lungo che voto dargli, perché la mia esperienza è stata contaminata, è stata dettata un po' dai problemi di traduzione. Le prime esperienze che ho fatto giocando a Simon's Quest non sono state delle migliori, perché già dovevo abituarmi un po' al sistema di gioco, abituato al puro platform del primo, e molte volte, spesso è accaduto di confondermi, dover rifare sempre le stesse zone perché non capivo dove andavo. Grazie però al lavoro della community, e poi anche ancora adesso lo stesso Ace con la traduzione, mi sono goduto al meglio il gioco. Mi ero lasciato anche un po' condizionare dalle recensioni che ne parlavano male. Lo stesso VGN, Angry Video Game Nerd, è stata la prima recensione che ha fatto descrivendo questo gioco come pessimo, e in un certo senso un po' mi è rimasta, perché la storia del finale, che noi vinciamo ma in realtà facciamo resuscitare Dracula e quindi siamo noi gli artefici del nostro male, è una dicotomia interessante, però un po' poco intelligente se la guardiamo sotto altri punti di vista. Quindi ero un po' condizionato, rigiocandomi, rivivendo l'esperienza invece con come sarebbe dovuta essere, con tutte le migliorie che negli anni sono state apportate, mi hanno fatto alzare decisamente il voto, e quindi Simon's Quest giustamente ha un voto degno del suo predecessore e anche delle successive incarnazioni di questa iniziale trilogia, ma che, come sappiamo, dura ancora oggi. E è innegabile che questa aggiunta degli elementi RPG, già sperimentata ma che con Simon vanno in auge, ha aiutato tantissimo a generare un nuovo modo di interpretare questo tipo di giochi. Quindi davvero, davvero, davvero un grande titolo. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare a questo titolo 8 acque sante su 10. L'acqua santa è una delle armi più utili all'interno del gioco, perché è l'arma di esplorazione, è quella che ti aiuta a scovare i negozi nascosti, perché la gente ha paura di Dracula e quindi si è creata dei muri, insomma, per nascondersi e vendere le varie cose. Diciamo che c'è tanto di questo gioco che non è mai stato scoperto, perché il titolo, appunto, con la traduzione un po' così di Konami versione di Nintendo America, insomma, ha dato poca luce, poco lustro a quello che questo gioco vuole proporre. È un gioco molto più maturo, forse, di Castlevania 1, che cerca di essere anche per un pubblico un pochino più grande del semplice vai in giro e uccidi gente, ma qua c'è un pochino da pensare, quindi lo apprezzo molto. Di contro è difficile, insomma, dargli un voto senza considerare, appunto, quello che è stato anche l'aspetto negativo di questa traduzione. Quindi un 8 sicuramente è un titolo che mi è piaciuto molto, ha delle parti molto migliorate rispetto al titolo precedente, ma appunto alcune che sono di difficile interpretazione che l'hanno un po' infastidito. Noi consigliamo di giocarlo nella versione, se ce l'avete emulata e se uscirà la traduzione in italiano fatta da me e Biscuit, la troverete appunto disponibile sicuramente. Altrimenti vi posso consigliare altre versioni che sono online, ad esempio la Rebitten, è una sorta di remake fatto per sistemi PC che migliora non di poco, insomma, l'esperienza. È un titolo che comunque è fondamentale per la storia dei videogiochi, perché ci sono quelle meccaniche di raccogli l'oggetto che ti serve per andare in una zona nuova, che qua richiama molto quello che è stato fatto con Metroid e saranno le basi su cui poi Symphony of the Night crescerà e espanderà un genere che è molto popolare adesso, quello dei Metroidvania. Basta pensare a Hollow Knight, al grande successo che ha avuto, per citarne uno su tutti. Noi abbiamo parlato ad esempio di Blasphemous tanto tempo fa, che è prodotto e figlio di questa cultura del videogioco, e quindi sicuramente è un videogioco storico e per questo abbiamo voluto inserirlo all'interno della storia della nostra enciclopedia, un'altra pagina che andiamo ad aggiungere. E sarà molto interessante chiudere questa trilogia NES con il seguito, che si chiama Dracula's Curse.
E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se ci sono giochi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia di videogiochi, che non fanno ancora parte delle molteplici pagine ormai che abbiamo scritto con le nostre voci e le vostre voci, come abbiamo ricordato all'inizio episodio, potete farlo rispondendo alla domanda che trovate su Spotify nella descrizione dei vari episodi dell'enciclopedia.
E visto che la maggior parte di voi ci segue su Spotify, lasciateci anche le 5 stelline, un voto che aiuta a far conoscere ad altre persone questo podcast. Tantissimi ci scoprono grazie a Spotify, noi siamo super contenti di tutta la community che si sta formando di ascoltatori, e anzi venite anche sul gruppo Telegram, ma lo conoscete molto bene, t.me/enciclopedia dei videogiochi, se volete farvi una chiacchierata.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.